Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
E io sono Ace. Questo è un episodio bonus, un incontro con l'autore. Abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso oggi con una presentazione, visto che avete già sentito questa voce in un editoriale recente. Abbiamo il suo libro e quindi abbiamo deciso di invitare qua Moggo. Bentornato.
Grazie ragazzi, buonasera.
Che bello averti qua con noi. Tu sei Tommaso Mongelli, autore di La botte dei vecchi videogiochi, 6 anni di recensioni. Intanto io ho avuto modo di conoscere questo libro tramite Clomax, che appunto mi ha consigliato appunto questo libro qua. Io l'ho preso abbastanza velocemente perché mi interessava molto il fatto che ci sono delle recensioni di giochi che non conoscevo. È una cosa che già mi ha stupito. Ci vuoi raccontare un po' chi sei e come hai avuto l'idea di creare questo titolo?
Io sono un semplice laureato in lettere che fa il dipendente pubblico e per passione da una ventina d'anni traduce videogiochi. Ma prima di parlare del libro bisogna fare un brevissimo excursus su quella che è stata e magari un giorno sarà di nuovo la notte dei vecchi videogiochi, che era una serie di tornei che tenevamo presso il Museo degli Strumenti per il Calcolo a Pisa.
Hai capito. Quindi il museo del calcolatore è questo, sì. Di Pisa. Quindi l'abbiamo già sentito, l'abbiamo già intravisto, insomma, questo museo, e quindi è bello come si è legato in qualche modo questa serie di tornei a questo libro.
Per qualche anno abbiamo avuto a disposizione il museo per organizzare eventi e grazie a Giovanni Cignoni, che è docente di storia dell'informatica all'Università di Pisa, abbiamo fatto 4, 5, 6 tornei diversi che si tenevano una volta o due massimo l'anno, con anche dirette in streaming per web radio, dove la cittadinanza poteva iscriversi e giocare tutte le fasi di tornei a punteggio o uno contro uno su giochi come Super Mario Bros, Street Fighter 2, Quake 2, su hardware originale.
Quindi anche l'esperienza effettiva della console giocata. Tu adesso hai parlato dei tornei con questi giochi, questi classici del videogioco. La mia domanda era, sfogliando le pagine del libro, vedendo appunto, come detto da Ace, i molti titoli che non conoscevamo appunto del mondo dei videogiochi, ti sei appoggiato a questi tornei o nel senso la playlist, ecco, di videogiochi che recensisci nel tuo libro, da dove è nata? Cioè, come sei andato a scovare questi giochi? Sono giochi di cui sei appassionato? C'è stato uno studio dietro o è anche questo a traino appunto di questi tornei?
Questo libro fondamentalmente è diviso in due parti. Nella prima parte ci sono recensioni di giochi, libri e film per un pubblico generalista, ovvero per chi non conosce molto bene la materia e soprattutto la materia del retro gaming, perché mi interessava recensire giochi che costassero poco all'epoca, perché ho cominciato a scrivere nel 2014, ora magari il mercato è un po' cambiato, e che fossero disponibili anche in italiano. Mm-hmm. Nella seconda parte, invece, che ho cominciato a scrivere quando è uscito lo SNES Classic Mini, avevo semplicemente voglia di recensire 100 giochi per il Super Nintendo. Da quelli conosciuti a quelli abbastanza misconosciuti, giochi belli, giochi brutti, perché chi l'ha detto che bisogna recensire solo i giochi belli? Nella speranza, prima o poi, di riuscire a capire quali giochi mettere sul mio SNES Classic Mini una volta che l'avrei modificato.
Bello, perché in questa maniera fai un po'... ti sei fatto una lista di 100 giochi e sono giochi non banali, ecco. Vuol dire che hai avuto modo di esplorarne tanti, non sei andato a scegliere quelli più famosi, sei andato a scegliere quelli che ti hanno toccato di più in qualche maniera. Leggendo un po' la prima parte del libro, ho visto come c'è, tu hai adesso parlato di videogiochi, ma anche di film, ma anche di musica, insomma si parla tanto di interazione anche con le altre arti. Il videogioco è considerato un'arte da molto poco, anzi molti non la considerano ancora un'arte, e mi piace come con questo libro, col tuo modo di scrivere, in un certo senso dai per scontato che effettivamente è una forma d'arte e sei già oltre, diciamo, questa definizione, con il fatto che le metti, le vai ad equiparare, vai a trovare dei collegamenti molto interessanti tra una e l'altra arte. Si vede come c'è questa voglia di condividere, di non tanto insegnare, ma di divulgare quello che è la cultura videoludica.
Sai, era un dibattito che andava per la maggiore qualche anno fa. Cercarono persino di scomodare Roger Ebert, che è stato un grande critico cinematografico americano, e gli cavarono ben poco. Lo fecero giocare praticamente a tutto, da Shadow of the Colossus a chissà cos'altro. A lui piaceva un solo gioco, che è un'avventura per PC abbastanza vecchiotta, che si chiama Cosmology of Kyoto, e lui era fermamente contrario al trattare il videogioco come arte. È un dibattito che, sì, lascia abbastanza il tempo che trova, perché tanto, numero uno, se ti diverte, che problemi ci sono? Numero due, prima o poi, per un fatto squisitamente anagrafico, il videogioco si guadagnerà un posto nei musei. Ce ne sono alcuni già anche in Italia. Io mi ricordo che nel 2003 ci fu una bellissima esposizione a Roma al Palazzo delle Esposizioni che si chiamava Play, e quindi è inutile fare troppo i puristi anche per un vecchio musone come me. Mi interessava scrivere, e una volta che ho raccattato tutte queste recensioni, perché non si perdessero, perché tanto prima o poi su internet tutto si perde, quello che non metti da qualche parte, ci ho fatto un libro come sfida personale. Tanto ormai non voglio trattare la materia editoriale, e anzi voglio consigliarvi le edizioni che mi hanno sopportato per questo progetto, che sono le edizioni del Campano. Però il pubblicare libri da soli è un bel modo per mettere il piede nella porta, non tanto per chissà sperare in quale successo, ma per avere semplicemente la soddisfazione di un prodotto materiale finito che ti piace, è qualcosa che hai fatto tu. E l'operazione anacronistica era fare un libro di recensioni di videogiochi. Perché? Perché così come abbiamo resuscitato i tornei di videogiochi di una ventina di anni fa, ho cercato semplicemente di resuscitare quello che era lo spirito delle riviste classiche italiane, quelle che leggevamo da piccoli, tra cui Game Power.
Sì, proprio il fatto di scegliere questo tipo di pubblicazione si vede, è un po' particolare, diciamo, il fatto di mettere su carta è un simbolo, un po' di ricordo, un po' di nostalgia. Però allo stesso tempo, secondo me, parla anche un po' ai più giovani, diciamo, a chi si vuole avvicinare al retro gaming. Con questo titolo può trovare molto sia da provare sia da scoprire, anche perché tu vai a citare ad esempio dei titoli, come si dice, particolari, col fatto che siano anche tradotti in italiano. Questa cosa mi piace tantissimo, perché dà modo di riscoprire e scoprire dei giochi che neanche al tempo potevi scoprire, no? Cito, che ne so, Super Robot Wars. Noi siamo stati tanto legati, ci abbiamo giocato tantissimo, ci sei andato a citare Super Robot Wars 3, che è stato tradotto anche abbastanza recentemente, se non mi ricordo, da Wolfgear, che è un titolo sicuramente che merita tantissimo. È stato un balzo in avanti rispetto al 2, incredibile. Hai citato anche traduzioni che sono uscite da pochissimo. Noi abbiamo parlato di Secret of Evermore con Clomax stesso in puntata, e si è andato proprio a tirarlo fuori. Super Mario RPG, di cui si parla adesso del remake che uscirà a breve e che arriva giusto giusto appena che la traduzione in italiano è stata ultimata. Quindi è particolare come il mondo delle traduzioni, il mondo della riscoperta del videogioco retro, non è semplicemente un com'era dov'era, quindi andare indietro nel tempo con le varie console, ma è anche riscoprirli a giorno d'oggi. Tu hai parlato appunto di Super Nintendo, ma hai parlato di SNES Mini, che è una versione moderna per rigiocare i giochi vecchi. Molto interessante, perché trovi che ci sia un fattore di riscoperta modernizzato, chiamiamolo così, nel videogioco?
Beh, è un'ottima operazione commerciale quella che si è vista da qualche anno a questa parte, con la creazione di nuove console che in realtà dentro hanno in emulazione 20 o 30 giochi vecchi. Primo, perché è economico. Secondo, perché ci sono sempre bei giochi. Terzo, perché è fatto per quella che è sempre stata una delle mie grandi passioni, cioè il multiplayer in locale, quello da divano. E quindi è quando ho potuto e finché non ho litigato con i videogiochi, ci ho sempre messo i soldi, volentieri. Che giocare con gli amici davanti al divano è un ottimo piacere della vita. E poi da l'opportunità sì ai più giovani di riscoprire quello che era il mercato dei giochi AAA quando loro o erano molto piccoli o non esistevano. C'è un recupero filologico, alcuni magari si innamorano di un modo un po' più anziano di intendere il videogioco senza orpelli, soprattutto da connessi a tutto quello che internet e l'avanzamento tecnologico hanno portato nella vita del videogiocatore. Quindi accendi e parte, niente, non devi scaricarti patch di giga e giga, lo puoi giocare solo in locale e quindi devi relazionarti con un essere umano. È un mondo che sì, esiste ancora, però adesso ci appoggiamo un sacco, o meglio si appoggiano, perché io praticamente non gioco più ormai a niente, a qualcosa che era nei sogni, un modo di intendere il videogioco che era nei sogni dei videogiocatori del passato e che è il presente.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robix, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Questa condivisione di cui ho appena parlato, del punto di giocare in coop sul divano, vorrei trasporlo invece dal punto di vista della scelta del media per queste recensioni. Adesso negli ultimi anni nel mondo dei videogiochi stanno uscendo sempre più prodotti anche letterari che appunto sono per introdurre, spiegare, fare recensioni, ma c'è anche l'aspetto del collezionismo dei libri, però comunque siamo nei tempi moderni dove anche la componente online, quindi blog, gli articoli online, è molto sviluppata. Col fatto che, come hai detto tu, volevi far avvicinare anche i nuovi giocatori a riscoprire giochi che non hanno avuto fisicamente, per motivi appunto che non c'erano i giochi di una volta, è stata una scelta già in partenza di fare un libro, o hai valutato anche come proporre appunto il tuo prodotto, il tuo libro, la tua passione?
Semplicemente ho raccattato roba che ho scritto in 6 anni, come dice il sottotitolo. Ho visto che c'era abbastanza materiale, ho tagliato tutto quello che non aveva senso riproporre perché legato a questioni troppo attinenti la mia città o magari eventi passati che non aveva senso mettere in un libro, perché chi c'era e li ha visti se le ricorda e chi non c'era non ci avrebbe mai potuto capire niente. Ho aggiunto qualche recensione bonus apposta per il libro e soprattutto mi sono messo alla scrivania a fare tipo 150 disegni da accompagnare alle recensioni, perché sì, mi piaceva l'idea di aggiungere qualcosa al testo giusto per l'edizione del libro.
Sì, è proprio interessante, volevo proprio citare questa cosa, che all'interno della recensione, che appunto è stracarica di tanto bel testo, ci sono queste immagini molto particolari, perché mi sarei aspettato, che ne so, degli sprite, degli estratti del videogioco, cose di questo tipo, degli screenshot. Ce ne sono un paio, ma la maggior parte di quello che vai a inserire è originale, e questo è un'altra cosa che ti rende tantissimo onore, perché appunto sono a volte delle caricature, a volte dei mescolamenti particolari, quindi è molto figo secondo me da questo punto di vista. E un altro appunto, la scelta di fare delle recensioni che non hanno voti, che non hanno stelline, che non hanno un giudizio effettivo, ma è proprio un ti racconto com'è il gioco, vado a divagare magari su quelle che sono le sensazioni che vai a provare in quel momento, e quindi proprio un raccontare il videogioco in una maniera molto autoriale, questo molto figo, perché ha quella sensazione da blog che effettivamente hai raccattato per metterlo all'interno del libro, e rende questo libro molto personale anche, immagino sia solo tu avresti potuto scrivere una cosa di questo tipo, no?
Forse sì. A questo punto devo dire due cose. La prima è che nelle recensioni dei giochi del Super Nintendo non ci sono i voti, ma c'è sempre una chiosa che è la risposta alla domanda che merita oggi giocare questo singolo gioco. E già qui si capisce che il libro è concepito non tanto per gli storici o per gli appassionati, ma per chi oggi ha poco tempo da perdere e vuole buttarsi in qualcosa che possa avere un significato. E che la seconda cosa è che per fare questo ho preso ispirazione da un blog che si chiama Ex Videogiocatore, che le cui recensioni finivano sostanzialmente con non con un voto, ma con una sezione analoga, solo che lui al posto di dire merita oggi la intitolava è merda sì o no. Chiaramente non potevo fare la stessa cosa, però lo spirito è lo stesso.
Politically correct.
E mi piace citare quel blog perché chi lo gestisce, anche se in incognito, è stato uno dei pionieri del gioco indie italiano quando ancora non si chiamava così. Però magari riuscirete a scovarlo e a intervistarlo. E si faceva chiamare Kug ed era un autore di giochi di ruolo e avventure demenziali in italiano.
Ecco, ci hai dato la missione per il prossimo episodio, per cercare un altro autore da intervistare. Noi, Tommaso, ti ringraziamo tantissimo per questa breve intervista. È un po' una maniera per far conoscere ai nostri ascoltatori un altro titolo, per arricchire un po' il panorama. Come noi diciamo sempre, noi siamo l'enciclopedia dei videogiochi, ma non la stiamo, noi la stiamo scrivendo l'enciclopedia dei videogiochi, una pagina alla volta. Andiamo a arricchire, non come noi sappiamo tutto dei videogiochi e vi diciamo cosa sono, ma semplicemente ci facciamo aiutare da tante persone. Noi vogliamo conoscere di più dei videogiochi, e quindi trovare un titolo del genere che ti racconta i videogiochi in questa maniera è assolutamente degno di entrare e di essere parte dell'enciclopedia. Ti ringraziamo ancora tantissimo e diamo tutti quanti i dati ovviamente nella descrizione di questo episodio.
Io ringrazio voi, un grande bacione e un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e namaste and be brave.